Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Parecchie notizie interessanti di politica internazionale in questo nostro appuntamento del venerdì assieme all'economista Armando Savini, che saluto subito.
Ciao Carlo, benvenuto. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono.
Allora, autore, ricordo, del canale Telegram Chaos Mega. Come dicevo, Armando, ci sono tantissime notizie molto interessanti, quindi io direi che partiamo subito. Con l'analisi, beh, allora partiamo con il primo punto. Direi che mettiamo la visita di Putin in Corea del Nord. I due paesi sono accordati sul reciproco aiuto contro le aggressioni. Putin, una dichiarazione di Putin: Pyongyang ha il diritto di difendere la propria sovranità contro gli Stati Uniti. È stato un incontro molto, molto importante, direi, no?
Sì, e poi ecco, se vediamo anche come è stato accolto Putin in Corea del Nord, è stato una grande accoglienza avuto. Questo è un trattato molto importante, si tratta di un trattato di partenariato strategico globale, come è stato definito. Potremmo quasi definirlo un vero e proprio gemellaggio, ecco, tra Russia e Corea del Nord. E questo è un accordo che prevede l'impegno da parte della Russia e da parte della Corea del Nord di assistersi in maniera reciproca in caso di aggressione straniera. E poi Putin non ha, diciamo così, non si è intimidito nello specificare chi fosse l'aggressore, ha detto chiaramente Stati Uniti NATO. Quindi ecco, entrambe poi i leader hanno insomma, denunciato questo atteggiamento degli Stati Uniti, della NATO, aggressivo, ecco, di destabilizzare il sud-est asiatico. Ricordo che gli Stati Uniti hanno aperto la crisi ucraina, presenti in Ucraina, ha detto a breve potrebbe aprirsi anche la crisi di Taiwan, perché anche lì c'è una presenza americana a Taiwan. Ricordiamo anche la Corea del Sud, che è prettamente filo statunitense e che proprio a seguito di questo trattato ha lanciato il suo allarme, ha denunciato addirittura l'accordo Kim Putin come un accordo che viola o violerebbe le risoluzioni dell'ONU. In realtà questo trattato tra Russia e Nord Corea è molto importante, soprattutto se lo andiamo a esaminare a seguito di un altro accordo che c'è già stato tra Russia, Cina e Iran, che c'è stato qualche mese fa, questi summit sulla sicurezza. Quindi abbiamo da una parte questo summit Russia-Cina-Iran e poi adesso Russia-Nord Corea. Ricordo che la Corea del Nord è uno stato che ha molti chilometri di frontiera con la Cina, è uno stato che è un paese che è stato per lunghi anni, decenni, sovvenzionato anche economicamente dalla Cina. Quindi c'è un rapporto molto stretto tra Cina e Corea del Nord. Tant'è vero che Reuters ha sottolineato come la Cina abbia mantenuto le distanze mentre la Russia e la Corea andavano a siglare questo accordo. In realtà non, si è sottolineato, ecco, Tong Zhao ha detto che, no, anzi, il ministro cinese Lin Jian ha detto che in realtà la Cina si tiene a distanza, anche perché non vorrebbe creare la percezione di un'alleanza tra Pechino, Mosca e Pyongyang. Ma soprattutto c'è questa, cioè, ha sottolineato quello che poi a mio avviso non so se sussiste, una certa preoccupazione da parte della Cina per il mantenimento del monopolio e della gestione di quella parte dell'Asia. Quindi ricordo che la Corea del Nord, appunto, è sempre stata un po' sotto l'egida della Cina e questo accordo diretto tra Russia e Corea potrebbe, tra virgolette, andare a minare l'egemonia cinese. In realtà credo che questo sia solamente così un espediente per non dare, appunto, creare la falsa percezione, o meglio, la percezione è vera e reale, di questa alleanza tra Pechino, Mosca e Pyongyang, anche perché abbiamo, dicevo prima, Russia, Cina, Iran e ora Russia, Nord Corea. Sembrerebbe quasi che si stia così strutturando un'organizzazione anti-NATO.
Sì, e poi credo che in questa fase storica in particolare Putin sia particolarmente attento, no, a non creare un malessere per quanto minimo con la Cina, voglio dire, no? Quindi è molto, molto attento.
Sì, anche ricordiamo che la Russia anche ha anche lavorato molto per così mitigare qualche incomprensione tra Cina e India, sempre per discorso, no, delle frontiere. Quindi ha fatto un lavoro diplomatico molto importante per mantenere l'equilibrio all'interno dei BRICS e penso che continuerà su questa scia.
Senti, vediamo in Europa adesso, poi avremo modo magari di approfondire anche già la prossima settimana queste, diciamo, gli effetti, no? Il post visita, diciamo, il post incontro, questa visita molto importante effettivamente, lo ribadiamo, tra Putin e Kim Jong-un, quindi tra Russia e Corea del Nord, questo partenariato come l'hai tu stesso definito. Vediamo in Europa, perché l'Ungheria svela lo slogan MEGA per la presidenza dell'Unione Europea, quindi è un po', sembra un po' la parodia, no, della, allora MEGA è l'acronimo di Make Europe Great Again, no? Ecco, e quindi fare di nuovo grande l'Europa, che fa un po' il verso del motto, no, dello slogan di Trump, sì, che era MAGA, invece l'acronimo era Make America Great Again, no? E come va inserito questo, che poi suona anche piuttosto strano da parte dell'Ungheria, no? Quindi Orban, molto estremamente euroscettico, che inneggia in questo slogan, sembra inneggiare insomma l'Europa, no?
Ma guarda, io non credo che ci sia alcuna contraddizione, nel senso che Orban è sempre, cioè dobbiamo credo distinguere tra Europa dei popoli e Unione Europea, che poi è la struttura degli euroburocrati vassalli di Bruxelles. La presidenza ungherese darà certamente una sterzata alle politiche dell'Unione, in modo particolare per quanto riguarda l'immigrazione e la crisi ucraina. Sappiamo che Orbán tende a conciliare, a mantenere una certa distensione con la Russia e poi è sempre stato molto critico nei confronti dei flussi immigrazionisti che sappiamo arrivano in maniera incontrollata in Europa passando per l'Italia. Quindi credo che questi saranno i due punti su cui verterà principalmente l'azione politica della presidenza ungherese. Quindi la sua visione è più una visione che potremmo così riassumere con un motto: distinguere per unire, ecco, ricordando un filosofo del Novecento. Orbán, come anche in parte la signora Meloni, sono sempre stati critici in alcuni atteggiamenti e politiche dell'Unione Europea. Quindi essere per l'Europa non vuol dire essere per l'Unione Europea, e credo che Orbán l'abbia dimostrato e che avrà modo ancora di dimostrarlo.
Sì, tra l'altro lui si mantiene rigorosamente a distanza, no, per quanto riguarda l'invio di armi e a maggior ragione di uomini.
Quindi, infatti, questo era uno degli elementi che lo ha caratterizzato ultimamente, quando ha detto che si rifiutava che i fondi pagati dall'Ungheria andassero a sovvenzionare la crisi ucraina. Quindi lui ha sempre, diciamo così, cercato di evitare anche un supporto indiretto a Kiev contro la Russia. Ci ha provato forse a dire qualcosa a Crosetto qualche settimana fa, ma ho visto che ha avuto qualche problema con l'elicottero, come a volte succede, no, a alcuni leader occidentali.
Guarda, ecco, lì hai proprio toccato il punto. Tra l'altro mi sembrava fosse un aereo, non, adesso non mi ricordo, forse un elicottero. Ecco, hai veramente la percezione collettiva, cioè la memoria collettiva veramente di brevissimo termine, no? Però una cosa così anomala, fumo in cabina, poi in un aereo in cui vola il ministro della difesa. Cioè, è evidente che l'hanno messa subito a tacere immediatamente, sarebbe andata avanti alcuni giorni, voglio dire, in altra in un altro contesto, no? Gli avrebbero fatto interviste, cioè se non ci fosse questa situazione internazionale, a un ministro della difesa l'avrebbero intervistato, ma come si è sentito in quei momenti? Ha visto la morte, ha sperato, si è preoccupato, cioè voglio dire, ecco, è stato messo a tacere, non gli hanno fatto proferire parola, insomma, no?
Sì, ultimamente vedo che parecchi velivoli hanno problemi meccanici e soprattutto sono velivoli dei paesi vassalli NATO, soprattutto in prossimità di decisioni importanti.
Ecco, ma voglio dire che non sia più stato ripreso già il giorno dopo dai media mainstream, no? Sì, no, è scontato, diciamo, ma però evidenziamolo, cioè non sta in piedi teoricamente una cosa del genere, no? Che venga proprio messo nel dimenticatoio il giorno dopo già.
Infatti, quando è morto il presidente dell'Iran con mezzo governo se ne è parlato parecchio e più o meno era lo stesso tipo di incidente, soltanto che uno è andato a colpo e questo potremmo leggerlo un po' come un avvertimento, ecco, quando l'aereo comincia a dare subito problemi e non ha ancora preso quota è un avvertimento.
Sì, sì, ti vedo molto zen anche nell'atteggiamento, nel descrivere queste cose, hai detto va bene, sono le dinamiche della vita in queste circostanze, voglio dire.
Rientra in quello che alcuni analisti chiamano il terrorismo NATO.
Benissimo, punto, null'altro da aggiungere. Senti, ritorniamo invece alla Russia, perché due secoli dopo la Russia appunto ha vinto il cosiddetto grande gioco e ora ha accesso diretto alle acque del Golfo Persico. Questa è una notizia molto importante.
Sì, perché l'Iran, qui ecco, notiamo l'importanza anche, no, della fratellanza, questa fratellanza tra paesi all'interno dei BRICS, ha ultimato l'ultimo tratto della linea ferroviaria lunga più di quasi 1500 chilometri che unisce il Mar Caspio al Golfo Persico. Quindi questo permetterà alle merci di viaggiare da una parte all'altra e che poi rientra, credo, anche in quel progetto commerciale eurasiatico, per cui si prevede in ambito BRICS una grande ferrovia, no, che colleghi la Russia più estrema fino al Portogallo, tutte le vie della seta, quindi costruire delle arterie commerciali fra tutti i paesi eurasiatici, e questo è uno dei punti salienti all'interno del progetto BRICS. Quindi ecco, abbiamo questo tratto, questa linea ferroviaria molto molto importante, che poi ricordo che corre anche un pochino parallela al canale di Suez.
Sì, non casualmente. Senti, un'altra notizia molto interessante, il Vietnam ha firmato accordi di partenariato, anche il Vietnam, con Putin, gli Stati Uniti non l'hanno presa bene.
Beh, no, sembra che fosse il sole che citavamo prima, no, l'ira degli USA. Questo perché? Perché il Vietnam è un paese molto filo americano, filo statunitense, addirittura lo scorso anno era tipo settembre, 10 settembre del 2023, Stati Uniti e Vietnam hanno siglato una partnership, appunto Biden andò lì a Hanoi, e questa partnership cosa prevede? Prevedeva che il Vietnam appunto offrisse agli Stati Uniti i suoi semiconduttori e minerali da una parte, e dall'altra sarebbe diventato una grande manifattura tecnologica. Quindi Vietnam offre semiconduttori e minerali e in cambio gli Stati Uniti danno tutto il know-how perché possa decollare l'industria tecnologica in Vietnam. Quindi questo è un accordo molto importante siglato l'anno scorso. Certo che adesso, in questo momento, questo avvicinamento alla Russia, quindi anche ai BRICS da parte del Vietnam, un po' accende le ire statunitensi, chiaro.
Sì,
ma d'altronde, certo. Anche questa forte attrazione che hanno i BRICS, anche la Malesia si sta avvicinando, quindi ecco, parecchi paesi stanno gravitando intorno all'orbita BRICS.
Ricordiamo anche la Thailandia, credo ne avessimo accennato proprio la settimana scorsa, dove proprio il ministro degli esteri in persona ha dichiarato l'intenzione della appunto della Thailandia, di aderire ai BRICS. Guarda, secondo me è proprio la tendenza e il grande movimento sullo scacchiere della politica internazionale, lo dimostra proprio la vicenda del Vietnam. Come ricordavi, l'anno scorso Biden in visita ad Hanoi per la questione dei microchips, e il Vietnam che adesso firma accordi di partenariato nemmeno un anno dopo con Putin, no? Cioè, mi viene da fare subito il parallelo con restiamo in Europa, restiamo a casa nostra, invece qui si muovono, passano da una parte all'altra a seconda appunto dei rapporti, della tipologia di rapporti commerciali, i prodotti da trattare, eccetera. Qui invece noi, invece, questo non c'è rischio, insomma.
Poi Carlo, una cosa che mi viene in mente è queste relazioni bilaterali che la Russia sta tessendo con i vari paesi sono molto importanti e credo che rientrino nella risposta anche della Russia alle minacce di natura atomica che sta facendo la NATO nei confronti della Russia. Ecco, si sta cercando sempre di istigare la Russia a rispondere o a fare una mossa sbagliata o a dare così il casus belli, ad accendere il casus belli in maniera che poi gli Stati Uniti possano dire ah, è stata la Russia, la attacchiamo. Perché ricordo che il problema degli Stati Uniti, quindi della NATO, è quello, cioè la loro politica è attaccare per primi e distruggere l'avversario senza che possa rispondere. Ma avendo la Russia più di 6.000 testate nucleari, insomma, il gioco è un po' difficile. Tengo a precisare una cosa, che Cina, Russia e Corea del Nord hanno missili ipersonici. Quindi questa alleanza Russia-Corea del Nord, sotto questo profilo, è ancora più importante, perché c'è questa alleanza anche con la Cina e con l'Iran. Ricordo che l'Iran ha fornito parecchi droni anche alla Russia nella crisi ucraina. Quindi c'è questo nucleo strategico militare di questi paesi, comincia veramente a controbilanciare enormemente la NATO, anche se è ancora in fieri. E credo che anche qui, anche l'altra settimana, l'Ucraina, Kuleba, il ministro degli esteri, ammetteva la necessità di colloqui di pace con la Russia. Quindi
sì, tra l'altro alla fine del summit in Svizzera, poi tra l'altro una voce che evidentemente non sono riusciti a controllare all'interno perché del sistema di potere occidentale, perché non si può spiegare altrimenti una frase del genere, che implicitamente vuol dire il summit non è servito a niente. Come, scusami Armando, non poteva che essere, visto che la Russia non era stata, uno dei due contendenti non era stato invitato, la Cina che insomma sono pragmatici, non fanno teatrini vari eccetera, hanno detto se non ci va la Russia cosa andiamo a fare noi, perché andare in vacanza o a fare una vacanza in Svizzera c'è sempre tempo volendo, voglio dire, no? E quindi prego.
Sì, quindi ecco, la Russia doveva essere presente, perché è parte in causa, ma è stata lasciata fuori. È molto importante questa emissione di Kuleba, perché mostra che oramai il governo ucraino ha perso forza totalmente, oramai è chiara la vittoria della Russia. Quindi io non credo che ci sarà un'escalation nucleare, nonostante, ripeto sempre, gli Stati Uniti, o meglio lo stato profondo di Washington, e la NATO, alcuni paesi della NATO, siano sempre interessati a innescare un'escalation di questo tipo. Nella serie Moia Sansone con tutti i filistei, anche perché il nuovo ordine mondiale oramai si sta degradando, secondo alcuni è morto, quindi no, verso la fine c'è sempre no, l'ira, insomma, della bestia è sempre più forte. E un'altra cosa molto importante che ha annunciato Zakharova qualche giorno fa è che i beni occidentali potrebbero essere sequestrati. Quindi, come ritorsione, dice, la Russia dispone di un ampio arsenale di contromisure. Siccome parecchi milioni di euro congelati alla Russia dovranno andare in aiuto a Kiev, così è stato deciso al G7, ecco che proprio a seguito di questo incontro la Zakharova ha precisato che anche la Russia dispone di questo grande arsenale di contromisure. Quindi staremo a vedere cosa succede.
Staremo a vedere. Siccome poco fa eri ritornato un attimo sul tema della visita di Putin, no, in Corea del Nord, Ecco, mi dà l'opportunità, perché prima non mi ero ricordato di riportare una cosa per chiedere il tuo commento, perché nei media mainstream proprio ieri, adesso non mi ricordo quale in particolare, comunque uno dei media, l'ho vista nell'edizione online, la frase proprio era la visita di Putin in Corea, in Corea l'incontro con Kim è la dimostrazione della disperazione di Putin. Ti chiedo di commentarla.
Assolutamente no, io credo che Putin sta continuando a tessere relazioni all'interno dei BRICS proprio per portare avanti il discorso del nuovo ordine multipolare. Io credo che una nazione come la Russia, che ha più di 6.000 testate nucleari, non abbia bisogno dell'appoggio di qualcuno e che non sia soprattutto disperato. Credo che sia invece questa una risposta di Putin molto, molto, vogliamo dire così, delicata, secondo il modo russo, per far capire agli Stati Uniti che non devono insistere sul versante atomico. Quindi sì, basta le esercitazioni al confine e basta anche a queste aggressioni anche verbali che vengono fatte da Stoltenberg. Ricordiamo che qualche giorno fa urlava più armi nucleari. Ricordo che sono state depositate in Svezia testate nucleari americane. Quindi l'obiettivo sempre da perseguire, perseguendo proprio degli Stati Uniti, è quello proprio di accerchiare la Russia, e quindi di colpire e andare a dominare Heartland, no? Come la chiamava sì, John McKinder nell'Ottocento. E molto importante sono state anche le dichiarazioni di Trump qualche giorno fa, che diceva Stati Uniti fuori dalla guerra, fuori dal terzo conflitto mondiale. E credo che anche l'approssimarsi alle elezioni presidenziali abbia un peso. Quindi più andiamo verso novembre, e sappiamo già che molto probabilmente la Casa Bianca rivedrà l'avvento di Trump, e più vediamo che anche nel contesto internazionale c'è maggiore libertà di muoversi in chiave anti-NATO.
Hai citato poco fa il segretario della NATO Stoltenberg, Jens Stoltenberg, sembra che il successore dovrebbe essere l'ex premier olandese Mark Rutte. Sì. Un falco dell'austerity, di sicuro non quanto a invio di armi, di sicuro non sarà per l'austerità in quel senso, e staremo a vedere, magari lo commenteremo la settimana prossima.
Uno dei più duri,
insomma, si stia convergendo lì.
Uno dei più duri atlantisti, insomma, quelli dell'Europa continentale.
Sì, sì, cioè, d'altra parte, in questa fase storica di sicuro non potrebbe arrivare una colomba, non è tempo di colombe, ecco, giusto anche per citare con la colomba l'emblema della pace, non è certo tempo di colombe ai vertici dell'Occidente. E veniamo nell'ultima parte dell'intervista, caro Armando, a parlare di valute digitali, perché parliamo dell'Iran che lancia il Rial digitale, parliamo del rublo digitale e poi parliamo anche della piattaforma creata dalla Cina, si chiama Enbridge, per gli scambi commerciali in criptovalute. E dedichiamo proprio l'ultima parte a questo tema specifico.
Sì, e di oggi l'ho lanciata anche prima su Chaos Mega, l'Iran lancerà oggi la sua criptovaluta nazionale, il Rial digitale. E notiamo come anche gli stati dei BRICS, ognuno si sia dotato di una Central Bank Digital Currency, queste valute digitali emesse dalla banca centrale direttamente, che sono uno strumento, come abbiamo già avuto modo di vedere, usato anche nell'Occidente. Addirittura è stata lanciata mesi fa l'UMU, Universal Monetary Unit, che doveva essere, credo che sia ancora nel progetto, che poi è gestito dalla BIS, la Banca per i Regolamenti Internazionali, uno strumento, diciamo, la criptovaluta delle banche centrali. E quindi ogni banca centrale emetterà la sua criptovaluta e poi gli scambi tra banche avverranno tramite UMU, questo in Occidente. Credo che lo stesso si stia facendo anche nei BRICS. Molti paesi BRICS hanno già una criptovaluta e che dovrebbe girare su una piattaforma che è Enbridge, la piattaforma cinese, e piattaforma che potrebbe o dovrebbe lasciare spazio un domani alla BRICS Bridge, cioè il software dei BRICS, quindi passare da questa piattaforma che ora i cinesi mettono a disposizione a una piattaforma più complessa che sarà quella dei BRICS. E notiamo che tempo fa abbiamo parlato anche del rublo digitale, perché la Russia è stata una dei primi, rublo digitale che è stato lanciato dalla Banca Centrale della Federazione Russa, dalla Nabiullina, che addirittura pensava di sperimentarlo in primis con i pensionati, quindi i pagamenti delle pensioni in rublo digitale, che ha suscitato poi anche molte reazioni forti e negative su alcune testate più, potremmo dire, più patriottiche, più tradizionaliste della Russia, e ricordo anche l'economista Valentin Katasonov, che si espresse in maniera molto negativa, addirittura parlando del rublo russo parlò di lager digitale. Quindi anche qui sono questi elementi, questo tipo di valuta. Il problema è che è una valuta programmabile, che anche se chiamata criptovaluta in realtà non ha nulla a che fare con quella che rientra un po' nell'immaginario collettivo, tipo il Bitcoin o altre Ethereum, sì, che sono, diciamo, delle criptovalute decentrate, mentre qui si tratta proprio di banca centrale che emette una criptovaluta e che poi verrà gestita nei wallet, nei famosi portafogli. Stiamo, a mio avviso, assistendo a, diciamo così, una polarizzazione tra quello che una volta in economia si chiamava il free banking contro il central banking. Il free banking era la banca libera, dove ogni banca poteva emettere la sua valuta, e poi dopo, siccome alcune banche andavano fallite, subentrarono le banche centrali che emettevano, avevano il monopolio di emissione. Il problema del free banking è che non possiamo conoscere tutte le banche, il loro patrimonio, e quindi c'è sempre il rischio dietro l'angolo che le banconote che abbiamo nel portafogli possano perdere valore da un giorno all'altro.
E tra l'altro sono tematiche che tu affronti in uno dei tuoi ultimi libri, dove c'è il filo conduttore, ci salveranno i BRICS, no? Il libro è Le radici del male, no?
Sì, Le radici del male, in cui ho trattato questa parte più geopolitica, ci salveranno i BRICS, domanda, poi ho esaminato un po' i pro e i contra, e invece la parte più tecnica l'ho trattata nel libro Sovranità, debito e moneta, dove lì è ancora un po' più tecnicamente esaminata la questione.
Bene, direi che abbiamo fatto a volo radente una panoramica dei temi più interessanti, degli accadimenti più interessanti della settimana, in questo appuntamento nostro del venerdì, che chiude idealmente, diciamo, la settimana, anche se poi il sabato noi abbiamo sempre le interviste. Tra l'altro anticipo che domani avremo ospite Lamberto Rimondini, non ci sarà con il consueto nostro appuntamento Gabriele Sannino, perché ieri giovedì abbiamo avuto assieme l'appuntamento dal vivo, rispondendo alle domande dei nostri abbonati, quindi l'appuntamento riservato agli abbonati. Domani ci sarà Lamberto Rimondini con una puntata interessantissima. Noi invece, il nostro, come dicevo, l'ideale punto della settimana lo chiudiamo con questa intervista assieme ad Armando Savini, come di consuetudine. Armando Savini, che ringrazio molto.
Grazie a voi.
E ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Grazie ancora Armando Savini, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.